Vangelo secondo Matteo, capitolo 16, con commento a cura di padre Lino Pedron. I farisei e i sadducei si avvicinarono per metterlo alla prova e gli chiesero che mostrasse loro un segno dal cielo. Ma egli rispose:
quando viene la sera, dite, sarà bel tempo, poiché il cielo rosseggia, e la mattina, oggi ci sarà burrasca, poiché il cielo è rosso cupo. Sapete sì giudicare l'aspetto del cielo, ma non sapete discernere i segni dei tempi. Generazione malvagia e spergiura, chiede un segno, ebbene le sarà dato, ma solo quello di Giona.
E lasciateli, se ne andò. Matteo racconta tre volte che Gesù fu messo alla prova mediante la richiesta di un segno. La prima da parte di alcuni scribi e farisei: maestro, vorremmo che tu ci facessi vedere un segno. La seconda da parte dei farisei e dei sadducei. La terza da parte dei sommi sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani ai piedi della croce. È il re di Israele, scenda ora dalla croce e gli crederemo. Confrontare capitolo 27, verso 42. Si tratta sempre di tentazioni analoghe a quelle di Satana nel deserto, ossia di tentativi per distogliere Gesù dalla sua via tracciatagli dalla volontà del Padre. La risposta di Gesù alla richiesta di un segno è un no deciso. Il rifiuto dei farisei e dei sadducei di credere a Gesù è la continuazione delle trasgressioni dei loro padri e rappresenta l'ultima infedeltà, adulterio, in risposta a tutte le premure e le predilezioni che Dio ha avuto verso il suo popolo. Il segno che Gesù offre sulla sua credibilità è quello della sua risurrezione, chiamato qui il segno di Giona. Nel capitolo 12 di questo Vangelo Gesù aveva già dato questo segno con la relativa spiegazione. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. La richiesta di segni a Dio è espressione di mancanza di fede. Gesù rimprovera gli uomini del suo tempo e di ogni tempo, perché sanno scrutare il cielo atmosferico per prevedere un giorno buono o cattivo, e non sanno indagare nel cielo della storia. Con la venuta di Gesù il corso dei tempi ha subito una svolta, si va instaurando una società diversa, di amici, di eguali, di fratelli. Il rapporto fra l'uomo e Dio e tra gli stessi uomini si fondano su nuove basi. I messaggi di Dio non giungono solo attraverso la sua parola ispirata, ma anche attraverso la realizzazione del suo progetto. Anche la storia per il credente ha la voce di Dio. Basta saperla ascoltare. Leggere. Nel passare però all'altra riva, i discepoli avevano dimenticato di prendere il pane. Gesù disse loro:
badate di tenervi lontano dal lievito dei farisei e dei sadducei.
Ma essi parlavano tra loro e dicevano:
è perché non abbiamo preso del pane.
Accortosene, Gesù chiese:
perché discutete fra voi, uomini di poca fede, per non aver preso il pane? Non capite ancora? Vi siete dimenticati dei 5 pani che bastarono per i 5.000 uomini e delle sporte che raccoglieste? E dei 7 pani con cui si sfamarono i 4.000 e degli avanzi che raccoglieste? Come non capite che non per i pani vi ho detto: tenetevi lontano dal lievito dei farisei e dei sadducei?
Allora essi compresero che egli non aveva detto che si guardassero dal lievito del pane, ma dalla dottrina dei farisei e dei sadducei. La domanda dei farisei e dei sadducei era una tentazione. Gesù mette in guardia i suoi discepoli contro queste tentazioni dei farisei. Fate bene attenzione e guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Ma i discepoli sono distratti. La loro preoccupazione è per il pane che hanno dimenticato di prendere e pensano che Gesù parli del lievito del pane invece che della dottrina dei farisei. La ragione di questa incomprensione non è la mancanza di intelligenza, ma la poca fede. Gesù mette in guardia i discepoli dalla dottrina dei farisei e dei sadducei. I discepoli devono attenersi saldamente all'insegnamento di Gesù, senza esserne distolti per nessun motivo. Presumibilmente anche la fame poteva diventare per alcuni cristiani un motivo per ascoltare la propaganda della sinagoga. Non possiamo escludere che al tempo di Matteo la sinagoga cercasse di fare concorrenza promettendo maggiori aiuti economici rispetto alla Chiesa. Il racconto mette in evidenza due aspetti del pericolo che minaccia l'esistenza cristiana. Essa è tentata nella sua fede e nella sua natura fisica. La privazione dei beni più necessari alla vita umana può comportare un pericolo per la fede, tale da spingere ad abbandonarla. Brecht ha scritto: «Prima viene il mangiare, poi la morale». Occorre ricordare le parole di Gesù negli episodi delle moltiplicazioni dei pani: «Date loro da mangiare». La Chiesa deve prendersi cura della salute e della salvezza dell'uomo intero, non per fare proseliti, ma perché sospinta dalla stessa premura che Gesù ha avuto per l'uomo. Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli:
«Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo?»
Risposero:
«Alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti».
Disse loro:
«Ma voi chi dite che io sia?»
Rispose Simon Pietro:
«Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente».
E Gesù:
«Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, poiché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra resterà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra resterà sciolto nei cieli».
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Ma Pietro lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo:
«Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai».
Ma egli, voltandosi, disse a Pietro:
«Va via da me, Satana, tu mi sei di inciampo, poiché i tuoi sentimenti non sono quelli di Dio, ma quelli degli uomini».
Gesù pone la domanda fondamentale sulla quale si decide il destino di ogni uomo: «Voi, chi dite che io sia?» Dire chi è Gesù è collocare la propria esistenza su un terreno solido, incrollabile. La risposta di Pietro è decisa e sicura, ma il suo discernimento non deriva dalla carne e dal sangue, cioè dalle proprie forze, ma dal fatto che ha accolto in sé la fede che il Padre dona. Gesù costituisce Pietro come roccia della sua chiesa. La casa fondata sopra la roccia comincia a prendere il suo vero significato. Non è fuori luogo chiedersi se Pietro era pienamente cosciente di ciò che gli veniva rivelato e di ciò che diceva. Notiamo il forte contrasto fra questa professione di fede, seguita dall'elogio di Gesù, «Beato te, Simone», e l'incomprensione del verso 22. «Io te ne scampi, Signore», e infine l'aspro rimprovero di Gesù: «Via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Questo contrasto mette in evidenza la differenza fra la fede apparente e quella vera. Non basta professare la messianicità di Gesù, bisogna credere e accettare che il progetto del Padre si realizza attraverso la morte e la risurrezione del Figlio. Pietro riceve le chiavi del Regno dei Cieli. Le chiavi sono segno di sovranità e di potere. Pietro, dunque, insieme alle chiavi, riceve piena autorità sul Regno dei Cieli. Egli esercita tale autorità sulla terra e non in funzione di portinaio del cielo, come comunemente si pensa. Qualità di trasmettitore e garante della dottrina e dei comandamenti di Gesù, la cui osservanza apre all'uomo il regno dei cieli. Egli vincola alla loro osservanza. Gli scribi e i farisei, in quanto detentori delle chiavi fino a quel momento, avevano esercitato la medesima autorità. Ma, rifiutando il Vangelo, essi non fanno altro che chiudere il regno dei cieli agli uomini. Simon Pietro subentra al loro posto. Se si considera attentamente questa contrapposizione, risulta che il compito principale di cui è incaricato Pietro è quello di aprire il regno dei cieli. Il suo incarico va descritto in senso positivo. Non si potrà identificare la Chiesa con il regno dei cieli, ma il loro accostamento in quest'unico brano del Vangelo offre l'opportunità di riflettere sul loro reciproco rapporto. Alla Chiesa, quale popolo di Dio, è affidato il regno dei cieli. In essa vivono gli uomini destinati al regno. Pietro assolve il proprio servizio nella Chiesa quando invita a ricordarsi della dottrina di Gesù, che permette agli uomini l'ingresso nel regno. Nel giudaismo gli equivalenti di legare e sciogliere, asar e sherah, hanno il significato specifico di proibire e permettere, in riferimento ai pronunciamenti dottrinali. Accanto al potere di magistero si pone quello disciplinare. In questo campo i due verbi hanno il senso di scomunicare e togliere la scomunica. Questo duplice potere viene assegnato a Pietro. Non è il caso di separare il potere di magistero da quello disciplinare e riferire l'uno a 16:19 e l'altro a 18:18. Non è possibile negare che in questo versetto 19 il potere dottrinale, specialmente nel senso della fissazione della dottrina, sta in primo piano. Pietro è presentato come maestro supremo, tuttavia con una differenza non trascurabile rispetto al giudaismo. Il ministero di Pietro non è ordinato alla legge, ma alla direttiva e all'insegnamento di Gesù. Il legare e lo sciogliere di Pietro viene riconosciuto in cielo, cioè le decisioni di carattere dottrinale prese da Pietro vengono confermate nel presente da Dio. L'idea del giudizio finale è più lontana, proprio se si includono anche decisioni disciplinari. Nel Vangelo di Matteo Pietro viene presentato come il discepolo che fa da esempio. Ciò che gli è accaduto è trasferibile ad ogni discepolo. Questo vale sia per i suoi pregi sia per le sue deficienze, che vengono impietosamente riferite. Ma a Pietro rimane una funzione esclusiva ed unica. Egli è e resta la roccia della Chiesa del Messia, Gesù. Pietro è il garante della tradizione su Cristo, come è presentata dal Vangelo di Matteo. Nel suo ufficio egli subentra agli scribi e ai farisei, che finora hanno portato le chiavi del regno dei cieli. A lui tocca far valere integro l'insegnamento di Gesù in tutta la sua forza. Dopo aver comandato ai suoi discepoli di non dire che egli era il Cristo, perché la loro concezione del Messia non era ancora adeguata, Gesù compie un passo avanti decisivo nella sua vita. Annuncia che è giunta l'ora della sua passione, della sua morte e della sua risurrezione. La dichiarazione di Gesù costituisce un'autentica tentazione per Pietro, che protesta e sgrida a Gesù. Questa idea di un Messia sofferente è insopportabile per Pietro, e non solo per Pietro. Invece di accettare la rivelazione del Padre, ossia il pensiero di Dio, egli proietta su Gesù la propria concezione del Messia. Facendo da maestro a Gesù e anteponendosi a lui, egli diviene Satana, tentatore del suo Signore. Non è per nulla casuale la presenza nel medesimo brano di due aspetti fortemente contrastanti, la professione di fede di Pietro e la sua incomprensione del mistero di Gesù, l'autorità affidata a Pietro e il rimprovero rivoltogli da Gesù. L'Evangelista sottolinea intenzionalmente questo contrasto per indicarci che Pietro è la roccia sulla quale Cristo fonda la sua Chiesa, non per le sue qualità naturali, ma per grazia e per elezione divina. Allora Gesù disse ai suoi discepoli:
Se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Poiché chi vuol salvare la propria vita la perderà, chi invece perderà la propria vita a causa mia la troverà. Infatti, che giovamento avrà l'uomo se avendo conquistato tutto il mondo è danneggiato poi nella sua vita? Oppure, che cosa potrà dare l'uomo quale prezzo della sua vita? Infatti, il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo insieme con i suoi angeli, e allora darà a ciascuno secondo la sua condotta. In verità vi dico, fra voi qui presenti ci sono alcuni che non gusteranno la morte finché non avranno visto il figlio dell'uomo venire con il suo regno.
Il punto centrale del brano è questo. Ogni atteggiamento deve porsi in riferimento a Gesù. Nessuna rinuncia è chiesta per se stessa, ma solo per il Cristo. I tre verbi rinunciare a se stessi, prendere la croce e seguire Gesù indicano in che cosa consiste essere discepoli di Gesù. La rinuncia a se stessi esige che il discepolo non cerchi più se stesso, ma viva per Cristo e per i fratelli. Prendere la propria croce significa andare fino alle estreme conseguenze della vita cristiana. Seguire Cristo non è un fatto puramente esteriore, ma un'adesione del cuore e della mente. L'espressione «chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà, la troverà» non è un invito a disprezzare la vita, ma a spenderla per amore. La frase «quale vantaggio avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria vita» evoca l'opposizione tra la salvezza che cerca l'uomo nel possesso di sé e delle cose e la salvezza offerta da Dio, che consiste nel dono di sé e delle cose. Giocare tutta la propria vita su Cristo non è un atto eroico di orgoglio, ma un gesto di umiltà profonda di chi accetta di ricevere la propria vita da un altro. Il verso 27 parla del giudizio in base alle opere. La persona operante riceverà la ricompensa per ciò che è diventata vivendo secondo il Vangelo. La venuta del Figlio dell'uomo nel suo regno è la parusia, la venuta finale, nella quale la sua sovranità si imporrà definitivamente. Ma qui l'accento è posto sulla promessa rivolta ad alcuni che non moriranno prima di vedere il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Con queste parole Matteo annuncia la teofania, manifestazione di Dio, della trasfigurazione che segue immediatamente nel capitolo 17.